programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Comincia un'altra settimana di Cagliari Social Radio e come ogni sera tra le 19 e le 20 siamo extra live, siamo dal vivo in compagnia dei nostri curatori e dei loro ospiti. Iniziamo la settimana parlando di urbanistica, di qualità della vita nella nostra città, lo facciamo con Aileen Steingart, che saluto, buongiorno.
Eccomi qua, buonasera.
Salutiamo anche i nostri ascoltatori della mattina, perché questo programma, come tutti i programmi di Radio X, viene replicato e viene replicato la mattina dopo alle 10, subito dopo Buongiorno Cagliari, quindi il martedì, e poi viene replicato di nuovo il sabato. Oggi riprendiamo un percorso che è quello dei quartieri cagliaritani e entriamo in un altro quartiere della nostra città. Aileen, spiegaci.
Parliamo di Smirionis, quartiere, diciamo, del dopoguerra cagliaritano, con alcuni, diciamo, osservatori privilegiati e qualcuno che proprio ci ha vissuto, diciamo, dentro attraverso il suo lavoro. Possiamo già dare i saluti e
Direi che li dobbiamo assolutamente presentare.
Va bene, allora siamo
Svegliamo qui. Svegliamo gli ospiti.
Allora, Giancarlo Della Corte, che è stato il preside dell'Istituto Comprensivo Ciuso per 10 anni. Buonasera.
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 Con Luciano Marongiu, un animatore scolastico della scuola di lettura Fonema, che ha lavorato parecchio nel quartiere.
Buonasera.
E finalmente Alessandro Montigi, direttore del Centro Salute Mentale Cagliari Ovest.
Buonasera a tutti.
Buonasera anche a lei. Allora, iniziamo a parlare di Smirionis, quartiere in qualche modo emblematico della città, no? Anche delle sue sofferenze, anche delle sue potenzialità.
Sì, però io vorrei iniziare in un altro modo, vorrei iniziare con il positivo. Allora,
benissimo.
E da questi nostri, diciamo, osservatori privilegiati vorrei chiedere quali sono gli aspetti positivi del quartiere di Smirionis. Ci potete raccontare quelli che sono le energie latenti oppure le attività spontanee positive, i fenomeni di auto-organizzazione che avete osservato nel quartiere? Inizio con il dottor Montigi.
Benissimo. Allora, io ho un'esperienza diretta di lavoro nel quartiere di Smirionis da almeno 7 anni e quindi come centro di salute mentale credo di avere, dal mio punto di vista, uno sguardo abbastanza complessivo sul quartiere. E la ricchezza principale del quartiere credo che sia innanzitutto il numero degli abitanti. È fra i quartieri più popolosi di Cagliari, se non sbaglio sui 13.000 abitanti, quindi già questo è un dato positivo a suo favore.
Un bel paese grande, diciamo.
Un bel paese grande. E poi è ricco di istituzioni, e c'è l'università, c'è la sede dei sindacati, c'è l'Agenzia Regionale del Lavoro, c'è l'ospedale di Smirionis, c'era sino a pochi anni fa il centro di salute mentale, c'è il consultorio familiare, altri servizi sanitari, c'è la circoscrizione del comune, quindi è ricco anche di presenze istituzionali.
E interagisce molto con la città e con il territorio attorno alla città proprio per la presenza di questi servizi che si trovano al suo interno, gli ospedali, i centri di cui lei ha fatto l'università, cioè è un quartiere che non è vissuto solo dai residenti ma è vissuto da tutta la città.
Non è isolato, insomma.
Allora, diciamo che questi rapporti con le istituzioni non si traducono automaticamente in ricchezza del quartiere, perché poi quando viene la sera e non c'è più la vita negli uffici pubblici che chiudono a una certa ora, il quartiere resta un quartiere periferico dove non c'è vita,
certo.
E soprattutto, ma io voglio parlare delle cose positive, perché altrimenti qui andiamo a parlare sulle criticità che verranno dopo.
E io stavo cercando di mettere in evidenza l'aspetto positivo, però lei dice giustamente che
è un
fatto di urno,
esatto. Sì. Gli altri aspetti positivi, forse il più importante, è che essendo formato da piccoli vicinati, diversi vicinati, c'è ancora quella qualità dei rapporti umani, di solidarietà, che negli altri quartieri più recenti non si trova più, e quindi questa capacità di collaborazione, di condivisione, di solidarietà è molto importante. E poi il fatto che ci sia l'università e una popolazione di studenti che sono lì che trovano trovano più facilmente l'alloggio durante gli studi universitari. Anche questa è una ricchezza potenziale che secondo me non viene abbastanza sfruttata, così come la presenza di Monteclaro, che è ugualmente molto importante, e quindi diciamo che potenzialmente ha notevolissime risorse.
Allora poniamo la stessa domanda, andando qui in ordine come siamo seduti nello studio, a Giancarlo Della Corte, che ha avuto a che fare con i ragazzi e genitori dei ragazzi per diversi anni. Lato positivo Ismirioni?
Uno dei lati positivi di Ismirioni è che certamente è un quartiere vivo, al contrario magari di altre realtà cagliaritane, nel senso che vive tutti i giorni in maniera molto pulsante, anche se, come ricordava mio amico, da sera le cose cambiano, ma credo che questo riguardi anche altre realtà cagliaritane, non solo Ismirionis.
Persino il quartiere di San Benedetto, credo che ormai la sera stia diventando, certo, un quartiere spopolato, poco vivo.
Non è la Marina, diciamo.
Sì, insomma, la movida non c'è. Cosa dire di Ismirionis? Io, diciamo, negli anni che ho trascorso in quel quartiere, che ancora mi appartiene profondamente, la cosa più costante che ho praticato è stato difendere il quartiere da due aggettivi: periferico e degradato.
Uno ci siamo già cascati stasera,
sì,
periferico.
Sì, dipende da che cosa si intende poi per periferico.
Cioè, e tra l'altro, fisicamente è l'ingresso alla città, uno degli ingressi più importanti alla città. Quindi,
certo. Quindi io ho sempre cercato di combattere questa visione del quartiere periferico e degradato, perché non è così. Perché in realtà, poi, se osserviamo Ismirionis, il Milano si continua ad avere, anche dal punto di vista commerciale, dei piccoli negozi, per esempio, ancora delle presenze che in altre parti di Cagliari non ci sono più.
Nonostante la vicinanza alla città mercato, tra l'altro, che sì, è una cosa...
La bottega sopravvive.
Esatto. Sì. Quindi le persone ancora fanno spesa lì, nel quartiere, ancora sono presenti lì. Quindi è un quartiere che invece andrebbe ovviamente aiutato in termini sociali. Io, nella mia esperienza con la scuola, una delle esperienze positive che vorrei segnalare è che la scuola ha sempre costituito con il suo auditorio, noi abbiamo un bellissimo auditorium con 180 posti.
Ricordiamo che stiamo parlando della scuola?
L'Istituto Comprensivo Ciusa, sì, di cui non sono più il preside, però chi dopo di me continuerà assolutamente l'impegno precedente. Dico, in questo auditorium, con le sue strutture, quasi mensilmente si sono svolte manifestazioni di carattere culturale, dal cinema al teatro, alle attività ludiche dei ragazzi. Tra l'altro la scuola è aperta dalle 8 del mattino fino alle 21:30 della sera, perché ospitiamo anche il centro territoriale per gli adulti, quindi le famose 150 ore di una volta, quindi un cuore pulsante che dà e prende dal quartiere.
Benissimo, sentiamo l'altro interlocutore.
Che abbiamo... Luciano Marongio, che ha svolto diversi laboratori, lavora nel quartiere. Cosa ci racconta, cosa c'è di positivo a Ismirioni?
Intanto volevo dire che, a differenza dei miei colleghi che mi hanno preceduto, io sono un abitante di Ismirionis.
Ecco,
quindi... Prego.
Docca a tutti gli effetti, quindi.
Esatto. Parlavate di bottega. Mio padre aveva negli anni 50-60 una bottega, quindi io ero su Villu de Subutegheri e abbiamo potuto mangiare, come si può vedere anche dalla mia stanza per radio. No. E Ismirionis negli anni 50 era veramente rappresentava le favelas del Brasile che noi oggi vediamo, i bambini nudi, gli escrementi per strada. Parlo di una zona di Ismirionis che pian pianino, grazie alle istituzioni, grazie anche alla chiesa di Piazza San Michele, è andata avanti. Ismirionis oggi è, come si diceva prima, una piccola città, perché partendo dall'accento americano della nostra conduttrice. Ormai Smirionis è un pullulare di continentali, fra virgolette, di stranieri, neri, bianchi, gialli. Insomma, è un
quartiere internazionale.
Esatto, quindi la positività prima di tutto di Smirionis è questa multiculturalità.
Mi viene quasi da pensare che sia un quartiere che in qualche modo ha anticipato alcune tendenze, diciamo, del vivere contemporaneo. Così come negli anni 50 è stato uno dei primi quartieri dove si sono installate persone che venivano, a cui venivano date le case popolari, e quindi si inurbavano e venivano a cercare lavoro in quegli anni di miseria del dopoguerra. Oggi è uno dei primi quartieri ad accogliere gli stranieri, tanti stranieri che arrivano in città a cercare lavoro. Tu citavi prima la comunità degli studenti universitari, quindi in qualche modo è un quartiere campione, un quartiere che sperimenta nuove forme di convivenza.
Sì, ma forse in maniera, non lo so se me lo potete confermare, in maniera meno conflittuale, meno violenta, un pochino più, non lo so come dire, morbida
di altre periferie
di altri anche quartieri di Cagliari, della città. Quindi
pensiamoci sopra, dai, ascoltiamo un pezzo di Donny Hathaway, artista straordinario che noi amiamo alla follia, che si intitola Voices Inside. Puoi tradurre il titolo, vuol dire voci di dentro, praticamente. Sentiamo le voci di dentro di Chicago in questo caso, però. Let's get down now. Donny Hathaway, Voices Inside. Quando sono le 19:15, siete ascoltati in diretta lunedì 7 ottobre. Questa è Radio X, non potrebbe essere altrimenti, vista la musica e anche visti i temi di cui ci occupiamo. Oggi parliamo del quartiere di Smirionis e continuiamo un ideale viaggio nei quartieri cagliaritani in compagnia di Eileen Steingart.
Prima di procedere con la mia prossima domanda, io vorrei fare un altro giro, perché fuori onda, mentre si suonava la bella musica, si parlava ancora di cose molto positive. Luciano Marongia, ci vuol parlare del giardinaggio a Smirionis?
Sì, allora, vicino a casa mia è un pullulare veramente di giardinaggio. Dovete venire a vedere che cosa non è.
Sono giardini privati, i cosiddetti orti urbani condivisi dal quartiere, oppure ognuno coltiva il suo pezzettino di terra?
Entrambe le cose, perché sia il comune sia i privati si occupano degli spazi verdi che ci sono in quartiere. Abbiamo dei pioppi altissimi, abbiamo piante di rose. Stamattina, mentre rientravo dal mercato di Via Quirra, che è una realtà umana, dottoressa, molto importante, mentre tornavo carico di spesa, ovviamente, osservavo questi giardini, è una meraviglia. Quindi penso che, non so quale architetto l'abbia detto, che la bellezza Com'era quella frase là? Non che la bellezza salverà il mondo. Un architetto ha parlato che abbiamo bisogno di bellezza attorno. Quindi è inutile dare una casa e basta, bisogna dare il plus valore alla casa. E quindi la bellezza del giardino, delle rose, delle viole, tutto quello che volete. E perché no, anche una bella biblioteca. Vicino a casa mia c'è una bella libreria che organizza degli incontri. Io stesso, si parva Licet, mi occupo di animazione teatrale nelle scuole, di animazione alla lettura, e penso nel mio piccolo di dare il contributo.
Altre attività culturali, si parlava, no, di altre attività culturali, sociali nel quartiere, non, dottor Montici?
Sì, perché dalla rete dell'Hangar, di cui poi magari poi parleremo più dettagliatamente, sono nate iniziative collaterali.
Ce la spieghi brevemente, perché sennò non capiamo bene la rete dell'Hangar, che cosa è?
La rete dell'Hangar è un progetto transfrontaliero europeo, finanziato quindi dalla comunità europea, gestito dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, che ha sede proprio a Smirionis, e che si è concluso nel 2012, la prima tranche, che ha costituito questa rete molto articolata e molto ricca, sia istituzionale che dell'associazionismo che di singoli cittadini, intorno a cosa fare nell'Hangar. L'Hangar non è altro che la parte che sta dietro la sede dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, che un tempo era una scuola professionale dove lì si facevano i laboratori, e la rete, con una metodica molto partecipata, ha stabilito che quel posto può essere ristrutturato per diventare un centro sociale polivalente, motore di culture, di iniziative anche economiche, culturali e di relazioni umane all'interno del quartiere.
Che bello, vi invitiamo subito al nostro Cagliari Social Lab. Eileen, spieghiamo che ai nostri ospiti che noi il 18 e 19, per festeggiare tra l'altro i 18 anni di Radio X e il primo anno di attività di Cagliari Social Radio, faremo un laboratorio aperto che sarà in realtà una maratona radiofonica dal ghetto degli ebrei, dove faremo parlare tutte le associazioni, le persone che hanno collaborato con noi quest'anno, e ci piacerebbe raccontare anche di questa rete dell'Hangar, perché non sapevo che esistesse questo centro così vivo nel quartiere di Smirionis.
Per la cronaca devo dire che tutti gli ospiti, come normale, perché è stato fatto un lavoro importante di coinvolgimento di residenti, di associazioni, istituzioni, e tutti gli ospiti oggi sono stati in un modo o nell'altro coinvolto in questo processo partecipativo dal basso per aiutare la comunità locale, quindi il quartiere, a decidere che come utilizzare questo hangar, mi viene da dire.
Tu l'hai visto, architetto, questo hangar? Com'è? Cioè,
ancora,
raccontacelo.
Ancora
non
ancora,
sei andata a visitarlo?
No, non sono,
gravissimo,
mi hai colto,
gravissimo.
Mi hai colto in flagrante. Però mi chiedo, dopo tutta questa attività di animazione, di coinvolgimento importante, di, anche che crea coesione sociale, poi il progetto andrà avanti, ci sono finanziamenti, che questo è il prossimo passo.
Come si regge questo progetto? Finanziamenti europei, no?
Sì. Prego. Niente, per quanto riguarda questo progetto, l'Agenzia Regionale per il Lavoro conta di essere ripescata per il finanziamento della prima tranche per iniziare i lavori di ristrutturazione dell'hangar, e quindi a fine anno si dovrebbe sapere se viene ripescata, e quindi questo darà nuovamente nuovo vigore al progetto, che comunque non è rimasto fermo, perché la rete, anche senza risorse, si è attivata e abbiamo fatto diverse iniziative. Una in particolare mi stavo ricordando prima, che come iniziativa collaterale, e si è riattivato nel quartiere i presidi del libro, però presidi del libro che nascono dal basso, con l'obiettivo originario di questa iniziativa, che è quella di portare la cultura dove i canali ufficiali accademici mai arriverebbero. E ho partecipato con grande piacere all'inizio di quest'anno a un evento importante nel quartiere, esattamente in via Bosco Capuccio, al Circolo The President, dove le stesse persone che frequentano questo circolo, che a guardarli nessuno penserebbe che fossero interessati alla cultura, invece con grande piacere hanno organizzato prima la presentazione di un libro, Zacca Stradoni, ambientato nel quartiere, con Gianni Magia che è l'autore, e successivamente addirittura hanno chiesto che venisse presentata anche la rivista di poesia, sempre di cui è il direttore Gianni Magia. E quando ho partecipato lì si vedeva proprio come la gente priva di cultura aveva sete di cultura, e il fatto che ci fosse il trafiletto sull'Unione che parlava di questa evento lì, lo facevano girare con grande orgoglio, perché finalmente clienti dicevano: vedete che non finiamo sul giornale solo per i fatti di cronaca nera, e quindi c'è proprio questa richiesta dal basso.
E anche questo è giardinaggio, vedi, anche questo è far sbocciare,
coltivare,
nuove piante,
inseminare,
coltivare,
inseminare, far crescere, sì, curare anche. Giancarlo Della Corte, cosa ci vuole raccontare? Perché l'abbiamo tagliato, l'ho visto che voleva dire qualcosa.
No, io volevo insistere su altri aggettivi che secondo me possono essere, insomma, in qualche modo ascritti a questo quartiere, a cui, ripeto, sono legato tantissimo dal punto di vista non solo professionale ma umano. È la sua, come si diceva prima, internazionalità e multiculturalità, e soprattutto la sua capacità di accoglienza, la sua tolleranza, anche in un periodo in cui spesso uso dire, dove i penultimi se la prendono con gli ultimi, perché di questo parliamo, eppure c'è sempre stato un gran livello di accettazione. Per anni, per esempio, l'istituto da me guidato fino all'anno scorso accoglieva il nucleo più grosso di bambini e bambine rom. La scuola elementare, la scuola materna, la scuola media accoglieva questi ragazzi che venivano dal famigerato campo presso la 554. Ora si sono prese altre decisioni, devo dire con una nota un po' così critica, se volete, non so fino a che punto positiva.
Ce le spieghi, ce le racconti, che non siamo aggiornatissimi.
Voi sapete che le varie comunità rom, ormai cagliaritane potremmo dire, perché io ho sempre avuto dei bambini e delle bambine, non avevano alcuna traccia né culturale né più storica dei loro paesi di origine, forse nemmeno di loro genitori, diciamo rom di seconda generazione, cagliaritani a tutti gli effetti, quindi nomadi. Ma quali nomadi? Erano cittadini che vivevano qui e vivevano in un posto infame, cioè senza dubbio, degradato veramente, inquinato. Poi si è deciso di dargli delle collocazioni più adeguate, più giuste, però questa cosa, che potrebbe sembrare positiva, come lo è senz'altro, ha dato come risultato poi una forma di disgregazione della comunità. Ora questi bambini e queste bambine non sono più insieme come prima, sono un po' divisi, sparsi sul territorio dell'Interland cagliaritano. Questo non so se è stato un fatto positivo o negativo, fatto sta che la scuola adesso non ha più quel nucleo di prima, che ci dava peraltro spunti, moltissimi spunti culturali, proprio per la multiculturalità, per l'accettazione dell'altro, del diverso. Quindi questo volevo sottolineare.
Io Sergio volevo chiedere ai nostri ospiti, poi è arrivato anche un altro ospite che potrebbe entrare durante la pausa musicale, però volevo chiedere ai nostri ospiti che cosa fanno nel quartiere, che cosa hanno fatto, che progetti hanno portato avanti, un po' farsi conoscere, diciamo, le loro storie. Però non so se
la mia proposta è facciamolo dopo, perché immagino che ci sarà molto da dire anche su questo
credo
tema.
Credo proprio di sì.
Allora, un altro brano musicale, poi torniamo in onda qui in diretta sui 96.8.
You need to come inside and check low. Relax yourself and let the sugar low flow.
Yeah, I got you. Why?
You need to come inside and check low. Relax yourself and let the sugar low flow.
Yeah, keeps you why?
You need to come inside and check low. Relax yourself and let the sugar low flow.
Yeah, I got you. Why?
You need to come inside and check low. Relax yourself and let the sugar low flow.
It's raining allergy, I'm floating through the Highland Tunnel swerving. I'm digging on the Sheba, pulling Sheba, she be splurging. We lurking with the cone, cause we be murking from the boogie. And shitting on them crabs, cause they jive faking what
they yeah, three shots of life for all night, you dig it. Kept it hot, a Kenyatta to big quiver, get hipper. Spilling coffee inside my order, Mo Eldo. Cracking satin, no never what's happening, pull a convincer. Cash straight out of comic books, catching the flurry. Keep your eye on the low, or Mr.
Cash be coming with hammers and traumas, with the Buddhists and Rugas, and shot cruisers and rovers. Diamond crooks taking it over with razors and cutters, with the sugar and butters, pimping Caesars and levers. We live for coolie hot treasures and
check the queen bee, Lady Reed digging grace. Check the place, 3 o'clock shot, no we ain't. Fretting cop, bring it in the paint, no
such thing. Blast of dynamite, sing my super fly to the Cleopatra in the casino with gold sugar. Dig my harlequin and drench you in my Donald Gomes.
From barrel to barrel, in the Montero, sliding the devil with bottles of Fosty, Spumante to tranquilize my heaven. Count seven, we getting splits and shooting sugar to the show. These Luchini to spare. Let me see your istus in the air. We're like,
yeah, you need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love you.
Yeah, I got you. Why?
You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love you.
Yeah, I keeps you. Why?
You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love you.
Yeah, I got you. Why?
You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love
you. Keeps the party live. The 80 proof is leaking, got me speeching Jersey dry. We screaming cause we villains and our caliber is bringing. I'm laying in the purple rain until I see some action. We move in motion that's continuous and that's
what's happening. Got the bubbly pouring through me in Cleopatra's casino. Sweet back and coolie hijacking, jitterbugs a little session. Dolomites out of sight, anti-hottest cats in the city. On the money, taking the tri-state under Saucy Vine. Billie Holiday and the Foxy Browns with my Harlequins a penny. Heat repellent, reflecting crystals, it's Hollywood.
Don't call it stars cause we licking Cuban cigars and sipping mo. Playing the jigger, counting the figures on the low and low. Blessing the dimes, keeping my campers on the higher flow. Living the crimes, hitting them sly for the chinos.
Yo, Prince of the City, pouring right on the JJ's and saute. Cap Calloway and the last of the finest shots. Cyrus Crisis is coming lower with jiggers less than zero. That sex to low, dice to low. I tell you what, one of night vision decision underneath the silver moon. Boys from Company C, A Day, Sugar Live.
Chief, beef for Stone and Robin, Cheryl, beef for midnight. The safety's off the toaster and my shadows by the moonlight. Cause natives on the levels and the lowest on the EQ. My stamina is sugar and it's love, love forever, y'all.
Yeah, you need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow.
Yeah, I get you.
You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow.
Yeah, keep.
Camp Low, un estratto dall'archivio di Radio X, uno dei pezzi che mandavamo alla fine degli anni 90, quando Aline ancora non faceva programmi su Radio X. No. Questi te li sei persi. Allora, continuiamo la nostra puntata sul quartiere di Smirrioni. Ci ha raggiunto un altro ospite che salutiamo.
Salutiamo Roberto Coparoni dell'Associazione Amici di Sardegna. Buonasera.
Buonasera a voi.
Bentornato a Radio X, lei è già stato ospite qualche volta qui da noi.
Sì,
vorrei dire però, prima di fare il nuovo giro dei nostri ospiti, vorrei dire agli ascoltatori, se vogliono mandare un sms il numero è 339 250 9910. Se qualcuno ha una domanda o un'osservazione sul tema di stasera, i nostri telefoni riceveranno gli sms. Voglio fare il giro chiedendo a ognuno di voi che cosa fa nel quartiere, che cosa ha fatto, quali risultati avete ottenuti, quali anche non risultati avete ottenuto.
Partiamo dall'ultimo ospite, dai, è arrivato in studio.
Partiamo da Roberto Coparoni.
Sì, rinnovo i saluti, una domanda un po' da 10 punti, perché è sempre un po' imbarazzante e difficile parlare di quello che si fa, sarebbe meglio se altri potessero appunto rilevare questo, ma per quanto posso dire, noi siamo andati, ci siamo recati proprio a Smirrioni, ci siamo trasferiti da un quartiere, tra virgolette, più blasonato, che è quello di Castello, comunque la zona di San Benedetto, per entrare proprio nel cuore della città di Cagliari, perché riteniamo che Smirrioni, così come per esempio La Palma, così come Sant'Elia, siano dei quartieri sui quali si debba lavorare, si debba fare un po' uno sforzo per cercare di migliorare la comunicazione. Infatti ci muoviamo non soltanto su un'ottica culturale in senso storico-archeologico, come valorizzazione delle risorse, delle testimonianze che il Rione possiede. Tra l'altro poi vi parlerò di una scoperta fatta a Monteclaro, proprio sì, recentemente. E quindi migliorare la comunicazione è il modo migliore, quindi e non far venire la gente da noi, ma andare noi da loro, in buona sostanza. Ecco perché siamo qui in via Baronia. Da 5 anni siamo lì e posso dire che comunque abbiamo così posto in essere una serie di rapporti anche molto positivi con le istituzioni, con le scuole presenti nel territorio, con le varie organizzazioni e con l'Agenzia del Lavoro. Per fare che cosa? Beh, per quanto mi riguarda possiamo dire che noi cerchiamo di fare una formazione permanente, in progress. Quindi far conoscere ai residenti quelle che sono le potenzialità che il Rione esprime e come poter aiutarli in qualche misura per cercare di migliorare la qualità della vita, riscoprendo anche saperi e sapori che sono presenti tra l'altro nel territorio, ma che vengono un po' purtroppo sacrificati in ragione di un contingente che ci assale quotidianamente, no? Che ci fa un po' perdere quelli che sono i valori di medio e lungo termine, che poi sono quelli che pagano.
Certo, però ogni giorno se si deve fare i conti con la sopravvivenza è chiaro che
sì,
ci sono diverse priorità.
Beh, fra queste cose, fra le ultime cose che abbiamo fatto, per esempio un corso, dei corsi di formazione per guida turistica. Noi siamo abilitati nel nostro gruppo, abbiamo guide ambientali, abbiamo archeologi, abbiamo biologi, abbiamo guide storiche, e con loro, con questi ragazzi che stanno frequentando, tra l'altro vengono anche da Oristano, da Burcei, insomma, veramente una bellissima sensazione, e siamo riusciti a fare delle attività e coinvolgendo, tra l'altro, voi non ci crederete, anche i vecchietti del bar che c'è poco distante, un circolo culturale, perché andiamo sempre lì a prendere il caffè, e quindi due o tre volte alla settimana si trovano tutti questi ragazzi e vengono fuori delle cose simpaticissime.
E cosa raccontano? Un aneddoto, uno per tutta.
Ma uno per tutti, per esempio, un giorno un vecchietto ci ha sentito parlare di Smirionis, del quartiere, e si è messo a raccontare l'origine del nome, no? Mira Ispertas, qualcosa del genere. Mirai, e quindi abbiamo scoperto anche grazie a lui una piccola grande verità, cioè l'origine del nome di Smirionis. Ecco, questa è giusto la prima che mi è venuta in testa.
Allora, Luciano Morongiu, residente di Smirionis, ma sì, anche animatore, diciamo, culturale e sociale, cosa fate nel quartiere? Lo so che lavorate anche altrove, ma agli Smirionis cosa avete fatto?
Allora, una cosa di cui siete particolarmente orgogliosi.
Esatto.
Poiché la mia professione è insegnare la dizione e occuparmi di bella lettura, sono stato coinvolto con tanto piacere da uno dei due parroci del quartiere per poter leggere durante la messa. E devo dire che la bella lettura, indegnamente da me fatta, è stata molto apprezzata, e io credo che la nascita vera, un edificio vero di scuola pubblica di lettura sia necessaria. È chiaro, stiamo parlando di estetica, non stiamo parlando di beni primari, però credo che la bella lettura, mi rivolgo specialmente alle pessime persone che sentiamo alla radio, alle radio pubbliche.
Anche qui, non è che facciamo una bella figura.
Salvo i presenti.
Però lei ci sta mettendo tutti quanti sull'attenti.
No, mi rivolgo alle istituzioni, voglio dire ai mezzi di comunicazione di massa. La lingua italiana non è soltanto scritta, è anche parlata. Quindi io mi rivolgo ancora ai parroci, mi rivolgo ai presidi, mi rivolgo a tutte le istituzioni. Se hanno bisogno di un insegnante di dizione, io sono a vostra disposizione. La ho chiusa. Ovviamente scherzo.
Parliamo anche con le istituzioni presenti sul territorio. Giancarlo Della Corte, la scuola che ci hai accennato prima, però un pochino più in dettaglio, che cosa avete fatto con il quartiere, a parte il lavoro importante quotidiano che fate con tutti i ragazzi?
Sì, insomma, le iniziative in diversi anni sono state numerosissime. Io, prima di citarne alcune, mi sembra doveroso osservare una cosa che riguarda le persone che lavorano all'interno di questo quartiere, pur non abitando lì, a cui, secondo me, parlo degli insegnanti, parlo dei collaboratori scolastici, quelli che venivano chiamati bidelli una volta, a cui va veramente riconosciuto una scelta di impegno e di lavoro. Sono pochi quelli che arrivano in quel quartiere per sbaglio, perché non hanno di meglio, ma tra l'altro se ne vanno anche subito. Tutti gli altri hanno anni di esperienza e non se ne vanno perché credono, si sentono, ecco, come dire, socialmente utili. Quindi credo che un riconoscimento vada dato proprio agli insegnanti di tutti i livelli della scuola, dalla scuola dell'infanzia, quindi dai bambini più piccoli a quelli più grandi, fino al serale degli adulti frequentati da stranieri, da extracomunitari e non, che danno veramente tantissimo e danno una ragione alla loro attività. Parte questo mi sembrava doveroso. Vorrei citare per esempio due cose che sembrano molto diverse tra loro, ma sarebbe il pane e le rose, no? Parliamo delle esperienze di cinema che si son fatte presso l'Istituto Comprensivo Ciusa. Ne abbiamo fatte tante di esperienze, alcune anche premiate a livello nazionale, esperimenti di produzione filmica di corti che hanno portato i nostri ragazzi ad utilizzare uno strumento che è sempre più meno fruitivo e sempre più produttivo. Abbiamo dato questa opportunità, un esempio per tutti, forse quello più noto perché ne ha parlato anche la stampa, Via Melogu 18, un corto che poi è diventato parte del film del mediometraggio con Salvatore Mereu, portato poi a Venezia per la prima volta, un corto girato totalmente in una scuola, arrivava insomma a livello nazionale. Poi insomma ci sarebbero delle cosettine da dire, ma non è il caso stasera. Ma voglio dire, l'esperienza per i ragazzi è stata certamente positiva, e lì si parlava di esperienze ancora una volta che riguardavano in particolare i cosiddetti diversi, storie di ragazzi rom, storie di ragazzi stranieri che spendevano la loro vita tra studio e lavoro e spiegando le loro difficoltà. Un'altra cosa che secondo me è degna di essere sottolineata, anni fa, già qualche anno fa, tanto che poi è diventato una sorta di modello anche per altri, lì in quel quartiere abbiamo le mense pensate a chilometro zero, in maniera innovativa. Con il ritorno del cibo etnico, dico io, cioè far riportare gli alunni almeno una volta alla settimana a riprovare quella che è una ricetta della tradizione. Il ritorno alle stoviglie di ceramica, vi sembrerà banale, ma le scuole erano infestate da questo,
piatti di carta,
di questa plastica che è impossibile distruggere se non creando diossina. Bene, da diversi anni siamo riusciti a riportare l'uso normale nelle cucine degli alunni, che adesso consumano normalmente i piatti come a casa. In più abbiamo giornate tematiche,
magari imparano anche a farli così, no?
No. Sì, sì, no, ma sono previste delle giornate, adesso non so quest'anno cosa si farà, ma insomma fino all'anno scorso c'erano delle giornate tematiche dove gli operatori spiegavano e mostravano ai bambini, dai più piccoli ai più grandi, dal cibo così fresco, vivo, appena preso, fino alla loro produzione. Quindi un'intera giornata sui vegetali, su come potevano essere consumati. Noi sappiamo benissimo che i ragazzi hanno abitudini alimentari piuttosto deleterie, insomma, che vengono da altrove e non ci appartengono come cultura. Ecco, piccoli esempi di innovazioni che magari in altri quartieri più blasonati non ci sono. Ismilionis ce l'ha.
Abbiamo ancora un ospite che ci deve raccontare la sua testimonianza.
Sì, la sua testimonianza del centro di salute mentale, un argomento anche delicato e rapporti delicati e difficili con i residenti. Alessandro Montigi.
Ma io partirei proprio dalla parola centro di salute mentale, che non è ambulatorio psichiatrico. Questo sembra banale, però di fatto comporta una differenza enorme.
È un posto dove imparare a star bene, insomma, sostanzialmente.
Esatto. Cioè, il passaggio dalla psichiatria alla salute mentale purtroppo non è stato abbastanza elaborato e praticato, soprattutto per cui il centro di salute mentale come servizio di salute mentale comunitario non deve essere, non può essere un ambulatorio psichiatrico. Questo non vuol dire che noi come centro di salute mentale non ci occupiamo dei sofferenti mentali, esistiamo soprattutto per loro, ma è proprio una concezione diversa dell'approccio alla malattia mentale, che non viene etichettata e curata solo nella visita psichiatrica con i farmaci, con la psicoterapia e con i ricoveri ospedalieri, ma noi svolgiamo, tendiamo con tante difficoltà a essere un servizio che si preoccupa di cambiare la cultura della malattia mentale, cioè combattere lo stigma, cioè con la pratica, prendendoci in carico le persone e svolgendo un'azione quindi di promozione culturale importante, far capire che quello che tutti pensiamo rispetto alla malattia mentale, lo stigma che tutti noi abbiamo incorporato, perché i tempi sono questi, è che il malato mentale è automaticamente incomprensibile, ma profondamente incomprensibile, quindi come proprio l'emblema della diversità, dell'alterità, quindi una cosa con cui non riusciamo a rapportarci, che ci fa paura, quindi è incomprensibile, imprevedibile, quindi da qui tutta la paura che si ha quando si ha a contatto con un malato di mente così definito, e poi l'inguaribilità, per cui una volta che uno è colpito dal male non può guarire. Oggi sappiamo che le cose non stanno assolutamente così, perché non c'è nessuna dimostrazione scientifica che questo stigma è valido, e quindi sta a noi, col nostro lavoro, fare un'azione culturale. Ed ecco perché il nostro lavoro a Ismerionis non è diverso da quello che facciamo in tutti gli altri quartieri. Noi abbiamo 50.000 abitanti a Cagliari, poi abbiamo tutto l'Interland, Monserrato, Selargio, Squartuccio e Settimo San Pietro. Allora, noi cerchiamo di lavorare dappertutto nello stesso modo, cioè prendendo in carico le persone e cercando di lavorare per l'inclusione sociale e per un percorso che si chiama di guarigione, recovery, usando una parola inglese, di empowerment, in cui la persona viene aiutata a tornare il più possibile consapevole della sua salute, responsabile rispetto alla sua salute, e offriamo, insomma, noi siamo, tendiamo a essere, vorremmo essere sempre di più, non gli esperti di malattia mentale, ma gli esperti di relazione tra le persone. E la relazione con le persone sofferenti implica una serie di conoscenze che riguardano anche i farmaci, ma tutta la psicologia, che noi dobbiamo padroneggiare proprio per poter svolgere questa azione non solo nel chiuso della stanza dell'ambulatorio, ma proprio dove il disagio nasce, quindi nel territorio, nel comune. E per questo il progetto dell'Hangar ci è stato particolarmente prezioso, perché ci ha messo in contatto con tutte le risorse positive che ci sono nel quartiere, e grazie alle quali il percorso e la qualità della vita dei sofferenti mentali anche gravi può significativamente essere migliorato.
Ecco, questi sono i temi, sono, diciamo, gli ambiti nei quali si esercitano quotidianamente i nostri ospiti all'interno del quartiere di Ismerionis. Io vorrei concludere, dopo una pausa musicale, vi inviterei tutti a riflettere, con qualche emergenza, sollevando anche qualche tema, perché sennò diventa una puntata tutta buona, facciamo già tutto e facciamo già tutto bene. Invece immagino che ci siano delle necessità, delle emergenze, delle urgenze alle quali le istituzioni dovrebbero provvedere, potrebbero darvi una mano, e magari su questo concentriamo l'ultimo segmento della nostra trasmissione. Per adesso musica.
Be good is her name, and I sing my lion song and brush my mane. She would, and she could, so she pulled my lion's tail and caused me pain. She said, lions are made for cages, just to look at in delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good, be good, be good is her name. I trim my lion's claws and I cut my mane, and I would if I could, but that woman treats me the same. Just to look at and delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite.
she know what she does when she dances around my cage.
Il titolo della canzone è Be Good, The Lion Song, e lui è il grande Gregory Porter. Sono le 19:46 minuti, se ci ascoltate in diretta su Radio X saranno le 10:46 minuti domani mattina, martedì, e le 13:46 del sabato, quando facciamo la replica del weekend di questa nostra puntata del lunedì dedicata alla città, ai quartieri. E oggi parliamo di Smirrionis, lo facciamo con quattro ospiti che sono venuti a trovarci, a trovare in particolare Eileen Steingart.
Come ha detto prima Sergio, concludiamo forse l'ultimo giro, penultimo giro, con un po' di emergenza. Allora, quali sono le problematiche del quartiere ai quali i prossimi progetti vostri, ma anche di altri, dovrebbero rispondere? Chi vuole parlare? Giancarlo Della Corte, chiediamo i problemi, però anche le soluzioni.
Sì, dei problemi magari viene più facile, soluzioni in un periodo come questo a livello nazionale e internazionale diventa un po' più difficile, però certamente è necessario dirlo che senza un'applicazione vera della Costituzione, non per fare retorica, ossia noi potremmo avere la scuola migliore del mondo, le attrezzature culturali migliori del mondo, ma se non rimuoviamo quelle che sono le cause di sofferenza sociale ed economica delle famiglie, è abbastanza difficile trovare successo. Quindi di quello di cui c'è grossa necessità in un quartiere come Smirrionis è che tutte le persone, dai più giovani ai più anziani, siano messe nelle condizioni di vivere in maniera dignitosa, con un lavoro e la possibilità di un reddito che li possa, possa come dire, emancipare da una condizione che poi potrebbe trasformarsi, sì, è vero, in degrado, in sofferenza. Quindi non tutto va bene, così come non vanno bene tante cose a livello nazionale. Il reddito medio delle persone che vivono a Smirrionis non è certamente quello di altri quartieri, e questo si ripercuote quotidianamente nella vita familiare e sociale, e quindi non dà a tutti le stesse opportunità. Per questo bisogna battersi.
Quindi il lavoro, Luciano Marongiu.
Sì, certo, il lavoro. Mia madre è morta con 500 euro di pensione, voglio dire, se mettiamo il dito sulla piaga economica non se ne esce più. Però ha ragione il preside, è proprio questione di lavoro, cioè emancipare una persona significa dargli posti di lavoro, quindi è inutile che la mia dizione circoli, che Oscar Wilde circoli, che Thomas Mann circoli, perché proprio non gliene può fregar di meno a una persona disoccupata. Quindi io prego molto le istituzioni che nasca in quartiere un centro di aggregazione, hangar o non hangar, biblioteca o non biblioteca, dove veramente le persone possano confluire. Però bisogna spezzare una lancia in favore delle parrocchie, perché le parrocchie, che la cultura di sinistra non cita mai, le parrocchie sono centri di aggregazione sociale. Voi dovete vedere alle messe, ai vespri, quanta popolazione confluisca nella chiesa. Ecco, e poi bisogna spezzare ancora una lancia in favore di Monte Claro e del Monte San Michele. Se disagio c'è, caro dottore psichiatra, se disagio c'è, io penso che l'attività fisica che c'è oggi a Monte Claro e a San Michele, dico, questa attività fisica molto ha contribuito all'assenza di aggressività nel quartiere di Smirrionis, nel quale sono nato, sono cresciuto, penso ci morirò, c'è il cimitero vicino.
Cioè, ma... lei dice, hanno tanto spazio dove sfogarsi, dove scaricare, sì, la tensione.
Sì, certo, certo.
Voi registrate i fenomeni di microcriminalità in aumento o in diminuzione nel quartiere?
Chiunque venga a casa mia può parcheggiare tranquillamente la macchina, tutti i miei amici hanno paura, dico parcheggia la macchina qui perché nessuno te la tocca e me la tocca, la macchina.
Quindi, dottor Mantigi, problemi e soluzioni, progetti anche vostri. Cosa,
sì, no, richieste, pensate? Aspettative soprattutto, perché il tema di questo ultimo giro di opinioni era soprattutto quello: cosa possiamo chiedere alle istituzioni per il quartiere di Smirrionis in più rispetto a quello che si fa.
Ma i problemi sono stati già elencati ed è inutile tornarci. Ricordiamo solo che c'è un notevole consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e quindi tutta quella microcriminalità legata a questo tipo di attività illegale illecita. Io credo che dobbiamo assolutamente pressare le istituzioni perché finalmente facciano quello che giustifica la loro esistenza e quindi sarà una lotta infinita. Ma credo che questo non basti, pretendere che le istituzioni facciano il loro dovere. Credo che contemporaneamente bisogna anche rimboccarsi le maniche e far partire tutte quelle collaborazioni, piccole iniziative dal basso che concretamente servono a migliorare la vita delle persone. E su questo ci sono mille iniziative in Italia e nel mondo dove, in attesa che le istituzioni diventino finalmente quello che dovrebbero essere, la gente si attiva dal basso. Solo questo credo che sia importante, che tutti cerchiamo di attivare dappertutto, non solo i Smirionis.
Certo, che poi voglio dire mette d'accordo anche il punto di vista di chi appunto sostiene la ragione delle parrocchie. Le parrocchie in realtà sono dei punti di riferimento sociali, hanno svolto questa, anche questa funzione. Se ci fossero tante parrocchie laiche, anche tanti centri sociali, luoghi dove la gente può andare a fare attività, mandare i propri figli a giocare, a imparare ad usare per esempio internet, a usare sentivamo raccontare prima di queste attività nel campo degli audiovisivi, bellissimo, perché oggi imparare a usare questi nuovi strumenti di comunicazione, quindi utilizzare i linguaggi degli audiovisivi, è sicuramente un'arma in più per affrontare il futuro, per immaginarsi anche un lavoro, un'attività, una speranza che va oltre, voglio dire, i confini di quel quartiere, no?
Quello che hai detto mi tocca una questione che mi sta molto a cuore,
sì.
Cioè nel discorso è nato prima che ci sono le parrocchie da una parte e la sinistra dall'altra. Io credo che questa divisione, che tanto male ha fatto, bisogna assolutamente superarla, perché
è un po' una visione da Don Camillo e Peppone, mi sembra un po' superata dalla storia, dalla realtà.
Purtroppo
credo,
no, perché no. Credo che tutti noi ancora ci viviamo separati.
Cioè la famiglia di sinistra, Smirionis, non manda il figlio in parrocchia a giocare anche se c'è il campetto di calcio, non credo. Oppure non credo,
allora,
che ci siano queste divisioni così manichee tra...
Non parlo di Smirionis, io parlo per come vivo io le cose, per come sento in tutti gli ambiti questa profonda separazione. Cioè se uno ha un'identità di sinistra, si vede la Chiesa con una certa diffidenza. Se uno ha un'esperienza all'interno della Chiesa, vede la sinistra con una certa diffidenza. Io credo che questa cosa, che ha segnato tanto il Novecento, è ora di abbandonarla completamente, perché non ha più senso assolutamente, ha fatto tanto danno e quindi bisogna cercare di superarlo completamente.
Io credo che fosse una contrapposizione che faceva anche molto comodo a una classe politica che aveva poca voglia di fare le cose. Molto comodo dividere le persone, metterle l'una contro l'altra,
sì,
per non far nulla.
Spezziamo una lancia per il nuovo Papa, che sembra ci dando una buona mano in questa direzione.
Esattamente è questo. Ma anche la cultura contribuisce, non è vero, Roberto Copperoni, che non solo parlerà di progetti problemi, ma anche
ci deve svelare lo scoop di Monteclaro.
Ci darà lo scoop.
Sì, allora, prima di tutto devo rilevare che noi riteniamo che una possibile ricetta fra le tante che sono state proposte sia quella di ritornare un attimino alla cultura, perché chi non ha cultura, secondo noi, non ha futuro. La cultura quindi genera consapevolezza e quindi è il presupposto per un inserimento sociale, civico, lavorativo di ogni essere umano. Ora, la cultura però non dobbiamo intenderla come il solito blocchetto, quel mattone che ci viene lasciato in testa.
Libresca.
Esattamente, no. Ci sono mille altri modi per avvicinarsi alla cultura, nuove strategie, nuove tecniche, nuovi approcci, e noi nel nostro piccolo, come associazione di volontariato, stiamo facendo queste metodiche, cercando di parcellizzare, di alleggerire, di porgere, insomma cerchiamo, sbagliamo come tutti, però nell'insieme delle cose vedo che abbiamo avuto la fortuna di rapportarci con tanti partner. Ecco, l'Hangar, l'iniziativa dell'Hangar ci ha dato la possibilità di incontrare il dirigente scolastico, di incontrare il funzionario del centro di salute mentale, l'artigiano, insomma ci siamo conosciuti. Ecco, questo è un fatto molto importante, perché in una società della comunicazione molte volte non conosciamo il nostro dirimpettaio.
È il motivo per cui è nata Cagliari Social Radio, perché c'è tanto fermento di base, ma spesso
sì,
gli attori del nuovo ecosistema sociale,
esatto,
non si parlano tra di loro,
esatto,
quindi forse un megafono aiuta.
Esatto,
insomma.
Quindi è un'esperienza secondo noi molto molto positiva, perché ci ha permesso di arricchirci delle esperienze altrui, di confrontarci, di misurarci e di dialogare su possibilità
possibili progetti. Tra l'altro le piccole cose le abbiamo fatte, le stiamo facendo, per esempio con la scuola di Via Melò abbiamo fatto una bellissima conferenza su Tuvigedu, coinvolgendo gli studenti e gli alunni del Rione, e con gli amici del centro di salute mentale abbiamo fatto delle manifestazioni, dei dibattiti a tema e delle raccolte di firme. Insomma, c'è un fermento, come dicevate bene voi, che attende soltanto di potersi esprimere e potersi manifestare nella propria...
noi siamo qua tutti quanti curiosi di sapere cosa avete scoperto a Monteclaro. Sollevate il microfono, però.
Allora, sì, eccolo là. Permetto, sì, che la scoperta è stata fatta da un signore. Ci ha segnalato un vecchietto che passava sempre lì. E
capita sempre così: sono i vecchietti che passano per caso che scoprono. No,
noi eravamo lì con l'archeologo Nicola De Sì, perché Nicola De Sì ha individuato un possibile pozzo sacro sul colle di Monteclaro. Difatti sui giornali venne riprodotta la cosa, insomma, perché darebbe tutto questo, darebbe una nuova luce anche alla storia prenuragica e la storia neolitica della città di Cagliari, che purtroppo si vede soltanto in epoca, in un contesto punico romano o a seguire. Invece abbiamo tutta una storia ancora da valorizzare, da promuovere, veramente doc tra virgolette nostra, che purtroppo viene penalizzata. Ecco, le scoperte che abbiamo fatto, in particolar modo a parte quella del Pozzo Sacro, che purtroppo non si è potuta perfezionare, perché ogni volta che si muove qualcuno tutti fanno i complimenti, però incominciano con dirti: ma come mai, per esempio, è possibile far fare uno scavo a dei volontari? Manca l'assicurazione, mancano le scarpe, la normativa di sicurezza.
Se pensiamo che lì c'è una biblioteca, apro una parentesi, che sì, l'ho letto nei giorni scorsi, non si riesce ad aprire proprio per problemi di questo tipo. Finita, anzi, stanno già riammuffendo i muri e non sono ancora riusciti, sì, ad aprirla.
Quindi, diciamo, questa nostra iniziativa ha suscitato, ecco, per la prima volta un ente pubblico, provincia, la soprintendenza, un'associazione di volontariato lavoravano insieme per risolvere, per affrontare un problema, cioè ovvero sia come poter ovviare la mancanza di fondi per poter iniziare uno scavo archeologico. Tutto sembrava fatto, se non che succede questo, che mentre stavamo perfezionando la documentazione per fare lo scotico del terreno relativo a 5 metri quadri dove c'è il pozzo sacro, questo signore è venuto correndo da noi dicendoci che c'erano dei cocci che affioravano poco distanti dal nostro sito, al che ci siamo precipitati e effettivamente abbiamo visto dei frammenti ceramici che erano riferibili ad un'anfora. Però quest'anfora si vedeva dalla terra mossa, che era sicuramente proseguiva nel fondo, cioè c'era una continuità a che abbiamo chiesto l'intervento dell'emergenza della soprintendenza. L'archeologo Nicola De Sì l'ha ottenuto con l'aiuto dell'associazione Amici di Sardegna. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i nostri tirocinanti del corso di guide turistiche, li abbiamo messi a lavorare le dipendenze dell'archeologo e abbiamo scavato abbiamo rimosso 5 anfore, pensate, puniche, rovesciate, il fondo insomma dava verso l'alto, non verso il basso, e queste 5 anfore coprivano 2 corpi di un uomo e di una donna.
Quindi c'è una necropoli anche a Monteclaro.
Abbiamo trovato 4 manufatti, ma uno in particolare lo vorrei descrivere, perché presenta nella parte superiore del manico un viso, un volto umano, quindi un'immagine di un essere umano, ed è c'è un'altra copia, mi pare, in Sardegna, quindi è un unicum. Ma la cosa più importante è che daremo, se gli scavi venissero appunto sviluppati come noi ci auspichiamo, daremo una luce diversa alla conoscenza della storia della città di Cagliari, e in particolare daremo un valore aggiunto alla fruizione del parco. Quindi non è soltanto un discorso naturalistico, parliamo tanto della civiltà di Monteclaro ma non si vede niente. Per una volta che abbiamo delle tombe, anche se sono di epoca punica, questo non vuol dire valorizziamole, promuoviamole, perché lì ci sono sicuramente, c'è una necropoli molto vasta, molto estesa.
Facciamo vivere la storia, casomai, per i residenti fruitori.
Ma trasformiamo la storia, il paesaggio,
in qualcosa di vivo,
in una risorsa sulla quale fare creare sviluppo.
Certamente.
Abbiamo raggiunto, diciamo, il termine delle ore 20, quindi la fine della nostra trasmissione. C'è ancora qualcuno che voleva dire qualche cosa per concludere?
Un racconto, una storia personale di un'esperienza nel quartiere che vi ha toccato particolarmente. Qualcuno da aggiungere?
Allora, la terapia della risata. Abbiamo iniziato a farla a Cagliari, nel nostro centro di salute mentale. C'è un'associazione, l'Agape, che la sta portando avanti in città. In tutto il mondo ci sono i club che nella città favoriscono agiscono. C'è tutta una spiegazione scientifica del fatto che fa bene per motivazioni neuroscientifiche, eccetera, eccetera, eccetera. E questo si è fatto anche a Monte Claro qualche volta, e quindi è un modo per cambiare questa mentalità grigia, depressa, in cui niente cambia e tutto è triste, e quindi ritirarci su con la terapia della risata.
Quindi tra meraviglie archeologiche che affiorano improvvisamente, giardini, balconcini fioriti che ci sono stati raccontati, e terapia della risata, tante barzellette e ironia, casteddaia proprio di quella verace, questo è il futuro che noi auguriamo al quartiere di Smirrionis. Torneremo a parlarne appena possibile, appena avrete delle belle storie da raccontarci. Eileen,
faccio un saluto collettivo a tutti quanti insieme, vi ringrazio molto per la vostra presenza, le vostre storie, esperienza, e speriamo di vedervi il 18 e 19 di
al ghetto. Al Cagliari Social Lab.
Volentieri, grazie.
Siete tutti invitatissimi. Va bene, alla prossima. Grazie.
Grazie.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.